Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultima puntata settimanale di Punto Bianco Rosso, anche perché è la puntata che precede la trasferta di Viterbo, a due passi, insomma, grosso modo da Ancona, ma una trasferta, insomma, senza grosso appeal, giusto Ferdinando Vicini?
Beh, con meno appeal sicuramente di quelle delle ultime due che ci hanno contraddistinto e che ci hanno contraddistinto, nel senso che la tifoseria, insomma, ha dato luogo a due esodi notevoli, perché a mio parere il numero registrato a Reggio Emilia di martedì è assolutamente un exploit da Serie A, forse, ecco, diciamo, almeno come tifoseria.
Ma diciamo che in questo periodo i tifosi biancorossi hanno fatto sì che si siano accesi i riflettori proprio sul ritorno del pubblico allo stadio, quindi hanno aperto probabilmente anche una breccia in tutte le altre tifoserie che erano ancora restie a recarsi allo stadio, quindi probabilmente hanno dato il là al rientro, anche perché c'è visto, no? Che dopo che arrivava l'Ancona si è automaticamente anche, è vero, i tifosi di casa si svegliavano, cioè, beh,
esatto,
allora forse...
Ma infatti i messaggi, no, che abbiamo visto a Cesena, a Reggio, anche dei nostri colleghi, insomma, della stampa locale, che diceva ne vengono tanti da Ancona, facciamo in modo di riempire lo stadio, quindi è stato uno stimolo anche per le altre tifoserie. Del resto la Lega di Serie C ha avviato da tempo una campagna per riportare, l'abbiamo letto anche qui ai nostri microfoni, i messaggi della Lega, le attività che stanno facendo tutte le società per riportare i tifosi allo stadio. Mi pare che, insomma, almeno da questo punto di vista ancora non sia seconda a nessuno. Tra l'altro, ma poi magari sugli spettatori, visto che domani c'è proprio Viterbese Ancona Materica a Rocchi di Viterbo, andiamo a dare un'occhiata su quei dati che avevamo appena accennato l'altra volta, perché è importante capire anche dove stiamo e con chi giochiamo.
Diciamo che è una delle... delle società con meno seguito in questa stagione.
No, perché dopo quando si paragonano realtà bisogna tenere conto di quello che c'è dietro, perché fino a prova contraria il calcio e le società vivono per i tifosi. Se non ci sono i tifosi, non ci sono... cioè, ha poco senso,
insomma. No, ma infatti fa un po' magari discutere il fatto che da una parte venga elogiata la tifoseria biancorossa, venga elogiata la presenza del pubblico, le varie iniziative che fa questa società, però con l'altra mano si infliggono le ammende.
Lì c'è un discorso generale,
se lo fai per diciamo, per quello che è un po' l'aggressività il colore un po' rumoroso, è un conto,
ma il coro punito che è quello che abbiamo sentito io e Christian distintamente,
però,
in tribuna
non era contro il giocatore.
Era contro il giocatore, Stefano.
Era
però
generico,
però viene usato tra virgolette, sì, simpaticamente, perché attiene comunque a un familiare del portiere.
Sì, però non è stato fatto il nome del portiere.
Ero bambino, andavo allo stadio e sentivo questo in tutti gli stadi. Cioè,
se si alza uno dice arbitro cornuto, no? Cioè, che è una cosa che...
diciamo, ha perso anche la connotazione di essere un insulto, no? Perché ormai
però anche in quel caso lì, cioè,
famoso cesto di
arriva,
che di
se arriva dalla tifoseria nostra, a questo punto uno si suppone che arriverà anche lì anche un'ammenda, insomma, dai. Lì
ce
la fanno un po' pagare.
Andiamo avanti, che oggi abbiamo tanti ospiti.
Tanti ospiti. Allora, questa dodicesima giornata, che sarà una, come dicevamo una volta, le famose giornate spezzatino, perché inizierà domani proprio con Viterbese e ancora Matelica, che ricordiamo è stata anticipata al sabato alle 14.30.
Ricordiamo che era in programma domenica.
Era in programma domenica e molti vi siete arrabbiati proprio perché avevate organizzato il cambio turno, insomma, per poter seguire.
Un po' inciso anche sulla trasferta.
Esatto. E quindi sì, verrà anticipata perché c'è la diretta, insomma, su Sky, e Sky comanda su tutto.
Su tutto, esatto.
E quindi questo purtroppo è il nuovo calcio. Allora, domani giocherà solamente l'Ancona per quello che riguarda la dodicesima giornata, quindi cioè giocherà la Viterbese e l'Ancona Matelica. 14:30 fischio d'inizio, poi si va a finire...
Domenica e lunedì, tutto il resto va dopo. Cioè, voglio dire, la partita di apertura del turno è
Viterbese con l'Italia. Poi ci si sposta alla giornata di domenica, 14:30, con le partite che iniziano ad essere abbastanza in cartello, perché alle 14:30 giocherà Cesena Pistoiese, Entella Molese, Fermana Pontedera, Grosseto Vispesero, Modena Carrarese, Montevarchi Teramo e Pescara Olbia. Altra pausa, poi ci spostiamo a lunedì 17:30. Qui è peggio pure, cioè, se vai a vedere, insomma.
Sì, che lunedì è festivo. Attenzione.
È festivo, ma giocare alle 17:30 del festivo.
Come quello della domenica e del
sabato.
Mamma
mia. Comunque, vabbè, alle 17:30 Reggiana Lucchese e alle 21 si chiude finalmente questa dodicesima giornata con Gubbio Siena.
Quindi spalmata su tre giorni.
Di tre giorni, e poi il tempo appena appena di respirare, perché poi in realtà Viterbese e ancora Matelica si ritroveranno di nuovo assieme nella giornata di mercoledì.
Ecco, la particolarità di questo turno è che Ancona Matelica e Viterbese giocheranno una specie di andata e ritorno ravvicinata, perché a distanza di 4 giorni poi la partita sarà ripetuta al Del Conero, quindi a campi invertiti, e varrà per l'ottavo di Coppa Italia, e quindi è in palio la qualificazione ai quarti. Cominciano a essere turni interessanti,
un po' pesantini, però anche perché diciamo, grazie a Sky c'è stato questo anticipo alla giornata del sabato, quindi tutte e due le squadre avranno un peletto più riposato.
Sì, più riposate, ha avuto un senso, secondo me, però è stato causa effetto, cioè questa è stata anticipata perché poi tre giorni dopo ci sarebbe stato le stesse squadre che si incontrano nuovamente. Quindi
e ricordiamo il sempre senso con lo stesso regolamento di quello che è stato le partite precedenti, quindi 90 minuti, tempi supplementari, rigori.
E rigori, sì. Sì.
Non ci sarà partita di ritorno per quello che riguarda la
competizione. Il turno è unico ed è in palio, quindi mercoledì dalla gara del Conero uscirà la qualificata ai quarti di finale, quindi andiamo verso turni nobili.
Ora, prima del break, due messaggi al volo. Buonasera che ci giunge da Fabio Florio e poi Grazie. Da Alessandro Drago. Ciao ragazzi, forza ancora dalla Romania.
Ormai veramente abbiamo valicato il confine.
Abbiamo tifosi biancorossi ovunque. Stanno arrivando.
Prima della pubblicità volevo leggere l'elenco degli ospiti.
Hai pienamente ragione.
Chi ci ascolta, insomma, almeno sa qual è il menù della serata. Allora avremo Francesco Pistolesi, direttore generale della Viterbese. Andrea De Falco, doppio ex, perché insomma, oltre ai trascorsi anconetani noti, ci sono anche due anni, almeno una stagione e mezza, alla Viterbese. De Falco fino a gennaio del 2021, quindi fino a 10 mesi fa, era un tesserato della Viterbese. Poi abbiamo Gianluca Colavitto, il nostro allenatore dell'Ancona Matelica. E infine Claudio Petricca, che è un collega di Telelazio Sport di Viterbo.
Quindi puntatona ricca in previsione, ovviamente andremo poi anche
alla fine
a vedere
arbitri.
A parte gli arbitri, dico, andremo a vedere, fra una ventina di minuti si chiude la prevendita, andremo a vedere quanti biglietti saranno
quello
stati staccati.
Quello non manca mai al venerdì nel nostro programma.
Quindi state con noi, 334 35 20 488 per interagire.
A shoe like this has never been made. The name of the brand is Techno Safe. Lightness, safety, comfort, and fun goes landing here and run.
Techno Safe. Protegge con stile. Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Cos'è quella roba?
È canapa, ma...
Ma non è che è droga?
No, no, questa fa bene. Guarda, t'ho preso anche una crema per i tuoi dolori ai ginocchi.
Grazie, Nello. Ma dove sei stato?
Ma da nessuna parte. Ho ordinato da Just My Joint stamattina e mi hanno già consegnato.
Ah, bravo, Nello.
Scopri Just My Joint, lo shop online dedicato alla canapa. Ad Ancona, consegne in giornata gratuite a partire da 50 euro di spesa e spedizioni veloci in tutta Italia. www.justmyjoint.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta all'interno di Punto Biancorosso. Dopo la prima pausa pubblicitaria siamo pronti a tuffarci nel match di domani. Lo facciamo subito con il nostro primo ospite.
Buonasera a Francesco Pistolesi da Ferdinando Vicini. Buonasera al direttore generale della Viterbese, che ringrazio per essere con noi e per la sua disponibilità. Mi sente, direttore? Pronto? Forse abbiamo perso il contatto con l'ospite. Dobbiamo riprovare. E sì, intanto ce l'abbiamo. Buonasera, direttore, ci ascolta?
Sì, buonasera a tutti voi. Buonasera.
Grazie per la sua disponibilità, direttore.
Prego, prego.
E allora, dicevamo che la partita di domani è particolare, no? Perché poi è una partita che verrà replicata dopo 4 giorni ad Ancona, quindi a Campi Invertiti, ma comunque è sempre curioso, no? Vedere, succede spesso magari in Serie A, in Serie C di meno, che ci sono questi incontri ravvicinati dovuti all'alternanza fra campionato e Coppa Italia. Però mi pare che Raffaele abbia già detto: pensiamo solo alla partita di domani.
Sì, sì, noi dobbiamo pensare al campionato, perché la Coppa adesso viene in secondo piano, visto che siamo ultimi in classifica, ci ritroviamo in questa posizione, quindi il mister ha detto bene, dobbiamo pensare solo al campionato.
Quindi non ci saranno gestioni dei giocatori, o andrà in campo la formazione che si ritiene essere la migliore domani?
Per forza, noi non possiamo fare questi calcoli, non siamo nelle condizioni di farli, noi dobbiamo affrontare partita per partita e cercare di risalire la china il prima possibile.
Direttore, che idea si è fatto dell'Ancona Matelica?
L'Ancona già aveva fatto, poi con la fusione aveva fatto bene, il mister Colavitto sta dimostrando di essere bravo, e secondo me la piazza è una piazza importante, una piazza che era tanti anni che non assaporava calcio, e quindi si è creato un'alchimia giusta, e secondo me è una squadra che può dar fastidio a tutti.
Ecco, venendo invece alla Viterbese, le confesso che io l'avevo considerata una squadra da classifica medio-alta in sede di mercato, perché mi sembrava che aveste fatto tutti i passi giusti, insomma, mi sembravano gli ingredienti tutti giusti.
Io che le devo dire, noi abbiamo programmato tutto da gennaio, abbiamo tutti i giocatori con contratti biennali, abbiamo preso un mister, abbiamo fatto un contratto biennale, lo staff un contratto biennale, quindi abbiamo fatto un percorso che in 2 anni cercavamo di crescere. E non è una cosa spiegabile, non è una cosa voluta, ma purtroppo in questo momento siamo qui, abbiamo cambiato allenatore, quindi dobbiamo uscirlo. È vero che la squadra ha un'età media bassa e quindi forse stanno risentendo di questa pressione, poi quando sei ultimo lì non fai fatica a uscirlo, però dobbiamo uscirlo, perché una società che programma come la nostra, che mette dei soldi, che mette passione, il presidente ha messo tante risorse, non solo economiche parlo, ma anche umane, non può avere questa classifica.
Ecco, tra l'altro lei citava l'ottimo campionato disputato dal Matelica nella stagione scorsa, prima del ticket poi con Ancona. Voi avete preso pezzi importanti, no? Io l'anno scorso il Matelica per il Corriere dello Sport l'ho seguito spesso, e al di là del dato numerico delle reti realizzate da tutti e due i calciatori, ma Volpicelli e Calcagni insomma erano giocatori preziosi che probabilmente, no, sicuramente Miccio l'avrebbe tenuto qui, insomma. Come stanno andando?
Non possiamo fare un discorso di singoli. Volpicelli tra l'altro ha fatto anche 4 gol, non è quello il problema nostro, è un discorso,
sì, tra l'altro giocando anche almeno quelle che ho visto io, ottime partite. Io ho visto la partita di Fermo della Viterbese e anche un'altra, insomma, dove lui era stato sicuramente uno dei...
Noi non dobbiamo, se andiamo ai punti dovremmo avere molti più punti, però abbiamo questi punti qui, questi 6 punti, e quindi se abbiamo questi 6 punti la classifica rispecchia l'andamento della squadra. Noi dobbiamo andare e alzare ritmo in tutti i campi e cercare di fare punti in tutti i campi. In casa dobbiamo cercare di ottenere la salvezza. Poi una volta che casomai le cose vanno meglio, il Volpicelli di turno si esalta e casomai ti fa anche la differenza. In questo momento parlare di singoli è molto difficile.
Difficile. Ma qual è il male oscuro della squadra? Posto che dal punto di vista della qualità tecnica questa squadra, lo dicevamo, ma penso che lei concorderà, ma poi l'allestirla, contribuito ad allestirla, è una squadra da valori tecnici medio-alti per la categoria.
Sì.
Qual è il male?
Purtroppo siamo partiti in precampionato, abbiamo casomai vinto con tutti, anche delle amichevoli importanti, e forse i ragazzi, tutto l'ambiente si sono sentiti bravi, poi piano piano pareggio a Fermo, perdi con Limolese, perdi a Olbia e comincia a scricchiolare, essendo ragazzi di 21, 20, 22 anni, perché noi comunque facciamo tanto minutaggio, e diventa difficile insomma gestire la situazione. Abbiamo pochi grandi, che casomai qualche grande in più forse in questo momento ci faceva comodo, ma ripeto, con il direttore Mauro Facci e con il presidente avevamo deciso di andare su questo percorso. Ma comunque maggio è lontano, non è che adesso siamo retrocessi o cose varie. Dobbiamo lottare e riportare la squadra dove merita e dove noi abbiamo l'obiettivo da raggiungere, insomma.
Sì, ricordiamo che domani è solo la 12ª giornata, insomma, che non siamo proprio agli inizi, però c'è tempo e spazio per recuperare.
Sì, sì, ma io sono positivo perché tutti i giorni vedo la squadra lavorare, e in questo girone secondo me puoi vincere e perdere con tutti. Però noi dobbiamo cambiare la mentalità, lo stiamo facendo, e dobbiamo capire che ci dobbiamo salvare, non oltre, quindi dobbiamo raggiungere i 40 punti. Poi, ripeto, con una vittoria, un pareggio, una vittoria, una serie di risultati consecutivi, uscirà fuori anche la qualità che abbiamo in tanti ragazzi.
Ecco, guardavo i dati, una vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte, e in particolare poi, secondo me, hanno pesato molto le 3 sconfitte casalinghe, no? Con il Grosseto, con il Cesena e con l'Imolese, e credo proprio dal punto di vista del venir meno di delle certezze, perché poi le squadre vivono di certezze, no? E, ecco, guardavo quindi una vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte, 9 reti fatte e 17 subite. Il dato dei gol subiti è sicuramente significativo, ma per come è stata costruita la squadra o per come io l'ho percepita, mi stupisce soprattutto il numero delle reti, che è basso rispetto al potenziale offensivo della squadra.
Noi all'inizio eravamo una squadra che giocava a viso aperto, faceva 3 gol, ne prendeva 4, ne faceva 2, ne prendeva 3, vedi Olbia, vedi Fermo, vedi Limolese, che noi il primo tempo se vincevamo 2-3-0 nessuno aveva rubato nulla, e quindi questa squadra non la devi secondo me bloccare mentalmente, perché se la blocchi mentalmente poi fa fatica. Però il mister Raffaele ha cambiato modulo, si è messo in un altro modulo, poi è tornato con quel modulo di prima, sta cercando insomma di trovare la quadra, perché quando perdi insomma la quadra non si trova mai.
Ci sono stati,
e dobbiamo avere
diversi cambi tattici, no?
Sì, ad oggi ancora non abbiamo, insomma, una fisionomia giusta, però abbiamo giocatori con determinate caratteristiche e sappiamo quali sono, quindi dobbiamo, ma adesso a prescindere dal modulo, secondo me bisogna fare risultato come eravamo riusciti a farlo con il Siena in casa e ripartire, insomma. Comunque il campionato è lungo, noi in casa nostra dobbiamo costruire la nostra salvezza.
Ecco, secondo lei domani che partita sarà? Cioè, perché insomma anche l'Ancona Metelica, pur vantando una classifica sicuramente lusinghiera anche per quelli che erano i programmi della vigilia, ma ha fatto una vittoria e tre sconfitte nelle ultime quattro partite, quindi la partita da un certo punto di vista è delicata, fatte le debite proporzioni, anche per l'Ancona Metelica. Lei prevede una partita bloccata o pensa che sarà una partita con le due squadre votate all'attacco e con tanti gol?
Ma sicuramente sarà una partita un po' tesa all'inizio, perché loro vengono da un derby perso e anche da dei risultati non positivi, noi veniamo insomma da una sconfitta a Lucca, però da parte mia mi auguro che se noi andiamo in campo spensierati non pensiamo a queste cose, noi dobbiamo andare in campo per andare a contrasto su tutti i palloni, dobbiamo andare in campo per giocarci uomo contro uomo ogni singola palla e dobbiamo assolutamente uscire da questo momento, quindi per noi è fondamentale la partita di domani e dobbiamo non perderla, prima cosa, seconda cosa cercare di vincerla.
Mancherà Urso, che è stato espulso credo per doppia ammonizione, se non ricordo male.
Sì.
Ecco,
sì.
Qual è la valenza di Urso? È un'assenza che pesa oppure comunque avete...
Ma guarda, noi secondo il mio giudizio abbiamo 22 ragazzi che possono, la maggior parte possono giocare tutti, perché abbiamo creato un ragazzo ogni... Detto abbiamo creato due ragazzi per ruolo, su per giù della stessa età, e quindi abbiamo fatto questo per dare una concorrenza durante gli allenamenti, per non fare sedere nessuno. Però nel calcio non è mai una scelta esatta e ci ritroviamo in questa situazione.
Quindi diciamo partita tesa, insomma, che sarà sicuramente abbastanza, l'aspetto mentale potrebbe essere decisivo su chi riuscirà a giocare in maniera più distesa, più tranquilla.
Sì, poi mi auguro anche che qualche episodio gira a nostro favore, perché capisco anche i ragazzi a volte che al primo episodio va fuori degli altri, prima o poi dovrà girare, quindi speriamo di avere un episodio a favore che casomai li sblocchi anche mentalmente.
Ecco, guardavo anche un po' il dato degli spettatori, insomma un po' generalizzato, diciamo, forse ecco l'Ancona Metelica proprio per l'assenza, per determinati fattori, va in controtendenza. A Rocchi non sono in tanti, ancora c'è un freno da Covid oppure sono i risultati della squadra che scoraggiano?
Ma va bene, Viterbo non è una piazza calda come Ancona, quindi non succederà mai questo. Però anche loro possono fare meglio e possono aiutarci di più. Quando le cose vanno male, i tifosi si devono stringere intorno alla squadra e dare una mano ai ragazzi. Le ragazze hanno bisogno di una forte mano in questo momento, e quindi quello che mi auguro è che domani vengano al campo qualche persona in più a dare una mano ai ragazzi.
Bene.
Anche perché anche domani giocheremo fuori casa, quindi...
In che senso? Fuori casa?
Che verranno più persone da Ancona che
dividendo. Ah, in questo senso.
Su questo non c'è problema. Siamo pronti.
Benissimo. Direttore, io la ringrazio molto. Buona serata. Grazie di essere stato con noi.
Grazie mille.
Bene, lasciamo anche il direttore generale della Viterbese.
No, che ci ha fatto anche un po' un quadro
Francesco
ambientale.
Pistolesi.
Era quello che volevo capire da Pistolesi un po' qual era l'ambiente intorno alla squadra, e mi sembra di aver capito che qualche problema ce l'hanno con il pubblico, che non, no, poi andremo a vedere, Stefano, un po' questo dato, perché è importante per capire.
Ce l'hai già sotto, vedi?
Ecco, allora, praticamente...
Adesso te lo zoomo anche di più, guarda, ecco, così, visto che noi che abbiamo le diotrie che di una volta...
infatti, ecco, la Viterbese ha una media di, se leggo bene, di 363 spettatori a partita in queste prime... 5 partite, perché la Viterbese ne ha giocate 5 in casa e 6 fuori in questi primi 11 turni di campionato, e ha fatto una media di 363 spettatori a partita, che moltiplicato per 5 forse non arriva nemmeno al dato, no, sicuramente non arriva.
1814 è la presenza totale fino a questo momento.
Tanto per fare un confronto, l'Ancona Matelica nelle prime 6 partite di campionato interne ha una media di 2300 e circa 90, quasi 2400 spettatori, quindi è 1-8 il rapporto, insomma, ecco, fra il pubblico di Viterbo e quello di Ancona. Detto questo, poi in campo si va 11 contro 11 e comunque andare a giocare sul campo di squadre che hanno l'acqua alla gola, no, è sempre particolare. Sentiremo poi con la Vitto a riguardo.
Gianni Stefano. Redde ci mandava questo pensiero, dice: la Viterbese sta in quella posizione di classifica per caso. Io l'ho vista in TV contro il Siena, a casa loro, e hanno fatto un partitone molto più forte della Fermana anche sulla carta.
Sì, lo dico anch'io che i valori dell'organico della Viterbese, ma lo dicevamo anche col direttore Pistolesi, non sono da ultimo posto, ecco. Resta da capire quali sono i problemi. A me non sembra che l'arrivo di Raffaele abbia risolto i problemi, perché da quando è arrivato il nuovo allenatore hanno vinto solo una partita, le hanno perso tutte le altre, quindi non lo so, ecco, anche il cambio di tecnico non mi pare che abbia sortito l'effetto sperato, almeno per il momento. E poi ce lo ha confermato anche in questo l'intervento di Pistolesi, è stato illuminante: il nuovo tecnico in meno di un mese ha già cambiato 2 volte modulo, quindi insomma i problemi ci sono. Il conto dei tifosi, dice Alessandro 2, non conta perché la curva dei Viterbesi ritorna domani. Però è quello che abbiamo chiesto a Pistolesi, e non so se la curva ritorna domani, ma comunque i numeri sono quelli. Potrà essere insomma un centinaio, due centinaia in più, ma non è nemmeno lontanamente paragonabile alla tifoseria dorica.
Saluti ci giungono da Marco Di Giusto, forza Ancona, e Davide Di Turi scrive: a Viterbo sarà un'altra guerra, non dimentichiamo l'elmetto negli spogliatoi.
Vabbè, guerra sportiva.
Suppongo sportiva,
Claudio 5 dice: ciao a tutti, in Coppa la curva è aperta, ciao, grazie.
Forse è una domanda?
Forse.
No,
sì. Però... No, è aperta.
È aperta,
senso, certo,
sì, è tutto regolare.
Sì, regolare, nel senso si può comprare il biglietto di curva normalmente.
Non è più come prima, insomma.
Gianluca
ci dà subito le indicazioni delle 5 sfide precedenti.
Ah sì, beh, Gianluca è il nostro storico, archivista, diciamo. Dice Gianluca che ci sono state 5 precedenti a Viterbo: 71-72, 72-73, 76-77, 99-2000, quello del gol di Terrevoli era ottobre del 99, e poi un pareggio in C2 per 1-1 nell'annata in cui si ripartì dopo insomma il secondo fallimento. Quindi sì, la tradizione, diciamo così, è favorevole all'Ancona, ma qui parliamo di Ancona Matelica, quella era solo Ancona, però la tradizione, le tradizioni nel calcio qualche peso ce l'hanno, ma comunque domani è un'altra partita. Intanto credo che abbiamo raggiunto già il nostro secondo ospite, che è una nostra vecchia conoscenza e caro amico, Andrea De Falco. Buonasera Andrea, e grazie di essere con noi a Radio Tua.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Andrea che attualmente è un tesserato del notaresco in Abruzzo, e però fino a gennaio era un calciatore della Viterbese. Un anno e mezzo, Andrea, per te a Viterbo, mentre lo ricordiamo per chi insomma avesse la memoria corta: Andrea nasce nelle giovanili biancorosse, uno dei giovani più promettenti. Poi tu hai giocato poi due grandi campionati ad Ancona in Serie B, lo ricordiamo, giocando quasi tutte le partite, se non ricordo male.
Sì, tutte le partite.
Più di 70 partite in due anni, 2008-2009 e 2009-2010, con Salvioni allenatore, e 5 gol in tutto, forse prima Monaco poi Salvioni, giusto?
Esatto, sì, 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 prima Monaco poi...
E quelle due stagioni poi ti sono valse il passaggio al Sassuolo, perché qui poi le cose andarono come sappiamo e tu sei andato al Sassuolo, quindi hai esatto. fatto parte in Serie B, hai fatto un gran campionato, ricordo, hai fatto parte
sì,
della...
Sì, anche lì ho fatto...
Un pezzo della grande ascesa del Sassuolo.
Sì, ho fatto parte di questa società che già a quegli anni si vedeva l'idea che avevano di grande ambizione, di grande organizzazione, hanno sempre fatto le cose fatte bene, non sgarravano in nulla, davano tutto quello che poteva servire a un giocatore per pensare solo al campo e dare il massimo in campo e non avere problemi fuori, e poi questo porta dei risultati, infatti... Il Sassuolo in poco tempo è andato in Serie A e da lì non è più sceso.
Comunque, poi tu hai fatto un percorso comunque importante, tanti anni di calcio professionistico, non è un caso, insomma. E negli ultimi anni più volte il tuo nome era stato accostato a un possibile ritorno qui nella Dorica.
Sì, 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 diciamo che... Non si sono mai incastrate le volontà di entrambi, nel senso che io a livello contrattuale prima non avevo mai possibilità e forse non c'era nemmeno la convenienza di tornare a casa. Ora magari era più una mia volontà che una necessità, una volontà della società. Io ho fatto di tutto per provare a tornare a Ancona, perché io ho giocato in Serie A, in Serie B con l'Ancona. Mi mancava la Serie
A. Tu hai esordito in Serie A, no? Nel calcio professionistico ti sei affacciato in Serie A nell'Ancona.
Esatto, esatto.
7 partite quell'anno, se non ricordo male.
Esatto, esatto. Sì, sì, sì. E quindi dai, ho provato a tornare a casa, ma proprio per il piacere di rindossare i colori biancorossi, per l'amore che ho per questa maglia, per il piacere di chiudere. Io volevo chiudere la carriera Ancona, quindi... Era un mio sogno dove ho iniziato, volevo finire, però capisco anche l'organizzazione, la volontà e l'idea di calcio della nuova proprietà, che punta a un calcio frizzantino, giovane, con
tanti giovani soprattutto.
Con tanti giovani, quindi è normale che in questo caso la mia volontà non sia incastrata bene con l'idea societaria, ma... Questo non è un problema, l'importante è che Ancona finalmente respira di nuovo il calcio professionistico e riesce a togliersi delle soddisfazioni, perché la squadra sta dimostrando che non servono i nomi per far comunque un bel calcio, per ottenere dei buoni risultati, quindi io da tifoso sono felicissimo di questo e va bene così.
Ecco, tu so che segui le vicende anche negli anni sciagurati scorsi, insomma sciagurati nel senso di grande tristezza nei dilettanti, ma comunque hai sempre seguito, ci siamo anche sentiti, hai sempre seguito l'Ancona con attenzione. Con la tua esperienza della Serie C, di profondo conoscitore della Serie C, e questa squadra, che idea ti sei fatto? Cioè, la domanda che si fanno tutti, no? A parte le ultime 4 partite in cui l'Ancona Materica è andata incontro a 3 sconfitte e ha vinto una sola partita, ma comunque insomma la classifica rimane lusinghiera soprattutto per i programmi iniziali, ma secondo te, la domanda che si fanno tutti, l'Ancona Materica può resistere nelle zone alte della classifica fino alla fine, tenuto conto del valore del campionato nel suo complesso?
Allora, sicuramente nelle fasi iniziali di un campionato ci sono sempre quelle sorprese e i valori non emergono in maniera lineare inizialmente. Poi le grandi squadre, le squadre attrezzate che hanno 22 tra virgolette titolari alla lunga vengono fuori. Però l'Ancona sta dimostrando che anche nonostante sia andato incontro a qualche infortunio, chi ha giocato al posto dei presunti titolari ha dimostrato di poterci stare alla grande, anzi di far molto bene, quindi questa è stata una dimostrazione anche di una rosa costruita nel modo giusto. E io non so dove può arrivare l'Ancona, però se vediamo un po' la storia precedente del Materica l'anno passato, che sulla falsa riga quest'anno la squadra è costruita più o meno uguale, con giocatori che vogliono emergere, si vogliono far vedere, che hanno qualità tecniche e atletiche, quindi io spero che quello che è successo a Matelica l'anno scorso, che è stata la classica outsider del campionato, che nessuno pensasse dove che il Matelica potesse essere una squadra
da playoff.
Invece è stata veramente la squadra che ha divertito più di tutti, secondo me, perché nessuno si aspettava questo. Quindi io spero che Ancona sia la classica outsider, che ogni anno c'è sempre quella squadra che nessuno si aspetta e invece poi è lì fino in fondo. Io spero questo. Ora il campionato dice anche che ci sono, che l'Ancona dimostra di poterci stare nei piani alti, quindi sta poi nel rimanere concentrati e non abbattersi quando ci si trova di fronte a delle problematiche a livello di risultato, come stanno trovando in quest'ultimo periodo, perché ci possono stare. E l'importante è credere in quello che si fa, credere nel lavoro, non abbattersi, pensare positivo, e poi si riprende il cammino più forte di prima.
Superare le difficoltà in un anno, in una stagione, è il momento, è il banco di prova, no? È il momento chiave qua, perché tutte le squadre nell'arco di una stagione vanno incontro a alti e bassi. Come si superano i momenti negativi, secondo me, sono i momenti che poi indirizzano, no, la stagione. Andrea, sei stato un anno e mezzo, diciamo fino a gennaio scorso eri a Viterbo, quindi sei un fresco ex. A Viterbo com'è la piazza? Cioè, che aria si respira? Perché insomma questo avvio di campionato della Viterbese è veramente deludente, anche in relazione agli investimenti, perché la Viterbese ha speso sul mercato.
Sì. No, io ho ancora diversi amici che giocano lì. E mi dispiace per loro, che stanno vivendo sicuramente un inizio di campionato non al top, però ti dico, a differenza di come fanno calcio Ancona, Viterbo fanno calcio un po', secondo me, approssimativo, cioè è un modo di vedere il calcio in una maniera diversa rispetto a quello che penso sia giusto per me fare. Infatti è stato il motivo per cui io da capitano mi sono trovato a gennaio fuori rosa, perché diciamo io tante cose non le accettavo, provavo a far presente a chi di dovere che secondo me, secondo la squadra, secondo per il bene di tutti, si potevano modificare o migliorare, però poi ognuno ha preso la sua decisione. Io adesso tra Viterbese Ancona sicuramente tifo Ancona per l'amore che ho di questa maglia. Mi dispiace solo per i miei compagni che stanno là e stanno vivendo questo momento, ma spero che domani la squadra che vinca sia quella con la maglia biancorossa.
Ecco, dicevi dei tuoi compagni, c'è qualche elemento da tenere particolarmente d'occhio fra quelli che sono rimasti, che erano con te?
Sì. No, là ci sono comunque giocatori di valore, perché la squadra è costruita anche bene, c'è poco da dire. Hanno investito, ci sono giocatori giovani ma di grandi qualità, e hanno un attacco, secondo me, un attacco molto forte. Il Volpicelli non era mio compagno, ma sta dimostrando grandi qualità. Sì, sono andato a vedere la Viterbese qua a Teramo, e è un giocatore di grandi qualità. Poi c'è Murillo, che è un giocatore uguale di esperienza, dinamico, di qualità. Poi ci sono giovani che possono, secondo me, fare una grande carriera, e sono Enrico, che sta trovando poco spazio fino a questo momento, Simonelli, sono tutti attaccanti esterni con grande gamba, grande qualità nell'uno contro uno, quindi sono giocatori che se sottovalutati ti possono mettere molto in difficoltà, perché possono spaccare la partita.
Quindi li ha, insomma, i giocatori, no? L'impressione che abbiamo è giusta, al di là di Volpicelli e di Calcagni, che conosciamo, e comunque sono due giocatori di valore, perché l'anno scorso hanno fatto non bene ma benissimo.
Certo, no, la squadra comunque è piena di giocatori di categoria, è piena di giocatori giovani di qualità, quindi non mi aspettavo una partenza così negativa, perché ha giocatori che veramente possono far bene.
E invece il rapporto con i tifosi com'è stato fino a quando ci sei stato tu?
No, con i tifosi, Viterbo innanzitutto è una piazza molto tranquilla, è una grande famiglia, diciamo così, quindi non abbiamo avuto grossi problemi, nonostante anche noi abbiamo trovato durante il campionato dei piccoli stop magari inaspettati, non siamo stati molto lineari nei risultati, quindi c'è stato anche qualche confronto con la tifoseria, però è una tifoseria che vuole il bene della Viterbese, quindi ha saputo dire, darci la carica nel modo giusto, non c'è stata mai nessuna tipo di problematica con i tifosi, quindi io con i tifosi e con la squadra in generale non ho mai avuto nessun tipo di problema.
Tu l'hai vista dal vivo, quindi non in televisione, non in streaming, ma dal vivo a Teramo. A Teramo, lo ricordiamo, la Viterbese perse 1-0, ma una sconfitta. Anch'io ho visto una parte di quella partita, ho visto il secondo tempo. Per quello che ho visto io, immeritata, nel senso che forse punita oltre i propri demeriti la Viterbese a Teramo. Che squadra è secondo te? Lui, che rete si è fatta anche tatticamente? Una squadra che non ha trovato ancora la sua identità, no?
Sì, secondo me, io quello che ho visto una squadra un po' senza anima, che spera che spera in una giocata magari dei giocatori più talentuosi che possano risolvere loro, diciamo, la partita, però poi un po' nelle difficoltà che si perdeva facilmente, perdeva concentrazione, errori anche banali. Quindi sicuramente stanno subendo la situazione, stanno subendo i risultati negativi, perché quello poi ti toglie autostima, e se un giocatore comunque anche di qualità non ha fiducia, non è sicuro in quello che fa, diventa un giocatore normalissimo. E lì adesso sicuramente stanno subendo un pochino la situazione.
Visto dalla parte nostra, dalla parte biancorossa naturalmente, quindi sarebbe importante che l'Ancona Metallica riuscisse a sfruttare queste incertezze e queste paure che sicuramente la Viterbese si porterà dietro, perché comunque è una squadra in difficoltà, come dicevi tu.
Certo, perché tanto
quindi sfruttare gli errori loro, sfruttare i momenti, i passaggi a vuoto, no?
Sì, sicuramente quando gioco contro una squadra che è in difficoltà a livello di risultati, so che o mi fa una partita tosta e allora devo veramente prepararmi a una battaglia, o magari in una mia situazione positiva loro possono andare ancora di più in difficoltà. Quindi
andare in vantaggio sarebbe molto importante dal punto di vista psicologico.
Potrebbe essere la chiave giusta. Spingere subito per metterli in difficoltà e poi indirizzare la partita.
Sì, abbiamo diversi messaggi, Andrea, per te. Ce ne sono tanti di semplice saluto, come quello di Gianluca, ma anche altri che insomma cerchiamo di riassumere, non li possiamo leggere tutti. Gianluca che dice un grande saluto ad Andrea De Falco, poi Giorgio Damatelica che ti chiede: De Falco, attualmente a Viterbo ci sono problemi di spogliatoio secondo te? No, una risposta diplomatica, però insomma Andrea è venuto via da gennaio, insomma.
No, questo non lo so, e anche forse non sono cose che poi devono rimanere nello spogliatoio. Io conosco tanti ragazzi lì, li sento anche costantemente, però di questo non ho mai chiesto, perché sono problemi che giustamente, se ci sono, devono rimanere nello spogliatoio.
Due domande che esulano dell'argomento partita, sono tuoi personali. Dice Simone Bus: Andrea, qual è il giocatore più forte che hai incontrato e qual è l'allenatore che ti ha lasciato di più?
Allora, giocatore più forte che ho incontrato, fortunatamente ne ho visti tanti. Però è normale che, se adesso ritorno proprio indietro tanti 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 anni fa, io ho fatto l'esordio a Milano contro il Milan, del Milan di Kakà, Shevchenko, Ricosta, Maldini, quindi io di quella squadra lì potrei dirne più di uno di giocatore più forte che ho incontrato. E l'allenatore che mi ha dato qualcosina in più, ho avuto tanti allenatori, io sono tra virgolette un tattico, nel senso io ho piacere nell'apprendere tanto da tutti, però è anche
vero, anche il tuo ruolo, no? Ti porta a essere anche il ruolo, un tattico.
Mi ha portato un pochino a essere più attento a tante cose, e però va bene. Se pensa a Salvioni, Salvioni ci aveva dato una identità che tante squadre ci invidiavano, quindi il mister
giocavate proprio bene, era bello vedervi.
Il mister sicuramente è uno di quelli che uno fra i primi nomi sicuramente.
Benissimo, quindi Salvioni, abbiamo risposto alle curiosità di Simone Bus. Per chiudere, poi ti lasciamo, la domanda di Gianni Red: come mai sei finito al Nereto in Serie D? Possibile che non hai trovato da sistemarti in qualche squadra di Serie C?
Guarda, una domanda che mi sono fatto e mi faccio ancora tuttora, con tutto rispetto per Nereto, perché non voglio giudicare nessuno. Io ho provato di tutto, ho avuto tanti contatti, tantissimi. Tante squadre mi dicevano: ah, come? Certo, no, adesso dai, vediamo se si libera un posto in lista, perché poi adesso con
il limite della lista
ci sono delle limitazioni importanti. Sicuramente la carta d'identità può essere stato un limite che ha inciso, sicuramente, perché 35 anni non sono 25.
Forse anche l'esigenza di tante squadre di fare minutaggio, no?
Sì, il calcio è un po' cambiato, quindi il mercato non si fa più come una volta: prendo il giocatore che mi piace. Adesso, prima di prendere il giocatore che mi piace, devo valutare, mettere sul piatto della bilancia tantissime cose. Quindi io mi sono trovato a avere tantissimi contatti, tantissimi anche feedback positivi, ma poi offerte concrete pochissime. Cioè io mi sono dovuto... quasi prostituire per tornare in Serie C, e quindi non ho accettato questa cosa. Non credevo fosse giusto per la mia persona, per la carriera che ho fatto, andare proprio a svendermi. E questo ha portato anche io sono stato anche vicino al dire ok, smetto, perché non pensavo di meritarmi, diciamo, una fine così. Ora sono a Nereto perché ho fatto una scelta di rimanere più possibile vicino a Ancona. Avevo anche altre situazioni anche più vicine a Ancona, molto più vicine a Ancona, però ho valutato sia l'aspetto economico, di tecnico, tante cose che mi hanno portato a firmare a Nereto. Sicuramente la mia volontà era quella di finire in una maniera diversa, però il calcio è bello in tutte le categorie, quindi finché sono su un campo io sono felice.
Benissimo. E poi in diversi ti chiedono: farai l'allenatore?
Io ho fatto già l'anno scorso il corso da allenatore, ho il patentino UEFA B, quindi diciamo che questo primo step l'ho fatto.
Lo hai fatto, mi sembra.
È una cosa che mi piace, sicuramente a me piacerebbe rimanere nel mondo del calcio, poi quello che sarà vedremo. Sicuramente.
Benissimo.
Se riesco a rimanere sul campo, volentieri.
Sei contento. Bene. Andrea, grazie di essere stato con
Aspetta,
noi.
Aspetta, una domanda gliela faccio io che non c'entra assolutamente niente. De Falco, l'Ancona tu non l'hai vista giocare ultimamente, l'Ancona Matelica?
No.
Non sei stato allo stadio del Conero?
No.
Quindi non sai che è stato rispolverato Cuore Biancorosso dove canta un certo De Falco?
Mamma mia. Speriamo porti bene, perché io ricordo che... quando abbiamo fatto quella canzone, diciamo che la parte finale della stagione non è stata proprio positiva. Ogni volta che sentivo quella canzone dicevo: ma non è che porta male la mia voce?
No, quindi... no.
Sì, perché lo ricordiamo, no. Fino a gennaio eravate in una posizione di classifica, no?
No, dai, mi fa piacere. Almeno in parte faccio anch'io parte di questa...
Con il grande cantante che venne portato. Io c'ero quella volta, quando avete fatto...
bello anche quello, no? Sì. Infatti sono tutti ricordi molto belli.
Comunque è stato rispolverato ed è presente allo stadio del Conero quando gioca l'Ancona Matelica in casa.
Una domenica mi invitano e canto live, dai.
Guarda, se ti invitiamo noi quando vuoi, vai tranquillo che sei il ben accetto, lo spazio lo troviamo.
Sì, facci sapere quando magari
quando la D
riposa, oppure se giochi di sabato e se si incastrano le date, facci sapere.
Certo,
mandami un
certo
messaggio, qualcosa che sei con noi.
Va benissimo.
Andrea, grazie della tua disponibilità e in bocca
grazie
al lupo per la stagione che è appena partita, anche perché poi si vedrà. E vabbè, per chiudere, Edo dice che quell'inno lo ha messo come suoneria del telefono, quindi ogni volta che lo chiamano ascolta te, ecco.
Mamma mia.
Magari
che brividi.
Proporremo a Lanocelli di fare questo revival con Andrea allo stadio che canta il
Sarà un'emozione unica, un po' per tutti.
Con tanti tifosi che lo cantano assieme, perché non sei solo.
Quindi. Speriamo non mi lancino nulla.
Assolutamente no. Va bene. Ciao Andrea, grazie.
Ciao Andrea, ciao.
Lasciamo Andrea De Falco.
Pubblicità e poi Colavitto.
E poi Colavitto, insomma, mi piaceva far ricordare, far sapere che insomma che l'inno che l'inno c'è, quindi
certo,
è lui
è un protagonista proprio.
Assoluto, assoluto. State
Come
con
si
noi.
Si chiamava il cantante che venne per aiutarli a registrare l'inno. Poi vabbè, poi
dopo te lo cerco, sì. Comunque. Vabbè, la produzione era del vabbè, lasciamo perdere.
Sì, lasciamo perdere. Il mitico Monza.
Un bicchiere d'acqua. Lo sa bene Paolo.
Punto bianco rosso.
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui i frutti del proprio lavoro avrebbero il gusto genuino della felicità. Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe questo. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella dai Monti Sibillini.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. In certi momenti non serve né ironia né provocazione. Ciò di cui c'è bisogno è serietà, competenza ed esperienza. Le onoranze funebri Alfieri da 4 generazioni sa darti tutto questo, con possibilità della sala del commiato. Onoranze funebri Alfieri, da 90 anni è un punto di riferimento della nostra città. Onoranze funebri Alfieri è ad Ancona, in via del Commercio 10A, telefono 337 655 965 o 071 20 10 26. Goodbye, England's
Rose. Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. 3 punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Dorica Costruzioni, dalla progettazione alla realizzazione delle tue ristrutturazioni con zero pensieri. Dorica Costruzioni, per la gestione completa del tuo cantiere grazie alle competenze dell'ingegner Confalone e del geometra Palmucci. Per informazioni, sopralluoghi e preventivi, contattaci allo 071 56 523 o 320 33 30 828. Dorica Costruzioni. Senza problemi, senza pensieri. Senza problemi, senza pensieri.
Bianco-rosso. Eccoci, rientriamo in diretta dopo lo spazio con l'ex Biancorosso, che ci ha fatto piacere insomma rincontrare di nuovo con Andrea De Falco, con cui abbiamo chiacchierato, parlato, raccontato anche quello che era un po' la Marcord, ma adesso lasciamo la Marcord e andiamo invece sull'attualità con il collegamento direttamente con Viterbo, perché sono appena arrivati
a Viterbo. Ringraziamo mister Gianluca Colavitto che ci ha atteso. Buonasera mister, fatto buon viaggio?
Buonasera, sì, tutto a posto.
Diceva, come ricordava Stefano in regia, abbiamo appena avuto Andrea De Falco, che doppio ex e soprattutto fresco ex della Viterbese. Lui fino a gennaio era a Viterbo e ci diceva che ci sono suoi compagni che erano con lui la scorsa stagione. Dice: attenzione, perché la squadra ha valori, no? Ci sono giocatori di valore in questa Viterbese.
Sì, lo sappiamo, nel senso che la Viterbese è una squadra costruita per stare nei quartieri alti della classifica del girone B, e non stanno raccogliendo per quello che stanno facendo e per l'organico che ha a disposizione, quindi a maggior ragione sarà una partita per noi, come al solito, molto molto tosta.
Ecco, in questi casi si dice che quando si gioca contro una squadra che ha l'acqua alla gola o che comunque insomma è in una situazione di difficoltà, è importante, sarebbe importante sfruttare queste difficoltà e cercare di andare in vantaggio, perché le squadre che hanno problemi dopo hanno meno capacità di reazione.
Sì, questa fa parte anche, diciamo così, dei momenti, no? I momenti di una partita, saperli cogliere, approfittare, mantenere, avere la fame di portare il risultato a casa, continuare a fare punti, è tutto quello che fa parte, diciamo così, del nostro mondo.
Come ha assorbito la squadra la sconfitta con la Fermana? Come ha lavorato? Che aria hai percepito?
A lavorare si lavora bene, logicamente, come dico, dopo le vittorie, che in pratica, diciamo così, la settimana scorre meglio, è la verità, diciamo così, no? E comunque le sconfitte comunque sono brutte da assorbire, no? Quindi, però dobbiamo, gioco forza, guardare avanti. I ragazzi comunque li ho visti presi,
non c'è preoccupazione, insomma, per questo.
Preoccupazione, il discorso che ho la fortuna di allenare, l'ho detto sempre, un gruppo di ragazzi comunque molto seri, professionisti e professionali in allenamento, quindi questo comunque è fattore importante. Logicamente, le sconfitte bruciano a tutti, non è che neanche un gruppo di ragazzi che ci teneva a festeggiare in casa, ci teneva a vincere a Reggio Emilia, però il percorso deve essere questo, sappiamo che è un percorso ostico, difficile, però dobbiamo essere realisti di questo, no? Quindi ora ci aspetta domani una partitaccia, è importante che i ragazzi lo sanno, lo sappiamo noi, poi dopo discorsi di classifica e tutto quello che ci sta lo lasciamo agli altri, no, non fa parte del campo, il campo è tutt'altra cosa.
La mia domanda era motivata da questo: un conto secondo me è perdere a Cesena o perdere a Reggio, non dico che è scontato, però lo metti in conto. Invece perdere il derby, perderlo in casa, è sempre un po' delicato, no? È una partita che comunque si porta dietro una valenza diversa, perciò chiedevo se la squadra ha assorbito il
colpo. L'ha assorbito, però noi, allora, il discorso che comunque perdere brucia sempre, non è che poi voi perdere il derby, perdere davanti a una cornice di pubblico così bella, dispiace, però bisogna guardare avanti, bisogna riacquistare energie nervose soprattutto, e mettere quel qualcosa in più per poter cercare di portare a casa il risultato.
Poi c'è questa particolarità che la stessa partita si replicherà 4 giorni dopo, giusto l'anticipo al sabato, perché altrimenti sarebbero state 72 ore.
Sì, infatti questa è una situazione particolare, in effetti, non voluta da nessuno, penso.
No, certo, però magari in Serie A l'abbiamo vista diverse volte questa particolarità, con la Coppa Italia a gennaio, quando entrano in campo tutte le squadre di Serie A. Invece in Serie C è un po' una rarità, e questo può influire, secondo te, anche nella gestione delle energie in vista della...
Le partite ravvicinate comunque le stiamo facendo anche di campionato e l'abbiamo fatte, quindi in effetti, però ti dico che la squadra comunque non mi ha dato, diciamo così, segnali negativi sotto il lato fisico atletico, anzi, cioè, hanno retto bene anche chi ha giocato più partite, comunque ha corso, ha lottato. Su questo ora siamo diciamo concentrati per questa partita di domani e poi dopo mercoledì.
Comunque le tue scelte quindi non saranno orientate dal preservare un giocatore per mercoledì, piuttosto che, cioè, farai le scelte sulla base delle tue convinzioni?
No, domani per esempio Marcello Sereni lo faccio partire alla panchina, quindi alla fine
riposa.
Diciamo riposa, mi auguro che riposa domani, mi auguro, però
che tra l'altro è uno di quelli che non sostituisci mai Sereni, no?
Infatti, quindi
le ha giocate proprio tutte Sereni?
Quasi tutte, sì, tranne mi sa Reggio Emilia, che avevo avuto un problema.
Dicono tutte che lui è uno di quelli che gioca i 90 minuti, no? Perché gli altri, insomma, più o meno li alterni, tranne forse Iotti. No, Iotti è uscito una volta. Iotti e Masetti.
Infatti, quasi sempre hanno giocato, cioè li ho alternati, ecco. Sono orientato anche mercoledì comunque a dare spazio a chi ha giocato di meno, e quindi alla fine li faccio sfogare un po' tutti,
anche se poi siamo agli ottavi, no, tanto per dare uno sguardo a mercoledì prossimo.
Sì, sarà una partita, sì, anche
c'è in palio un passaggio ai quarti, la Coppa Italia la snobbano tutti, però poi quando si arriva ai turni
io guarda, allora ho fatto quasi giocare tutti, okay? Io non snobbo nulla. Chi scende in campo è perché penso che mi possa far vincere la partita. I penalizzati quest'anno sono stati due difensori centrali, cioè mi riferisco a Farabegoli e a Bianconi.
A Bianconi.
Però per il resto ho dato lo spazio che si meritavano e agli altri. Domani metterò la migliore formazione, mercoledì farò lo stesso, se poi si chiama turnover, ma io ho le mie motivazioni, cioè a me se mi gioca Tizio, mi gioca Caio, comunque sono ragazzi che li alleno allo stesso modo e che mi danno garanzia allo stesso modo, però ci sono determinate situazioni che comunque
vanno valutate
e devi dare continuità anche a chi magari è integrato in situazioni, diciamo, prettamente di campo.
Poi domani lo ricordiamo, ti mancheranno tre calciatori, perché oltre all'infortunato Ruani, poi abbiamo le squalifiche di Moretti.
Gasperi.
Esatto, Gasperi che lo ricordiamo è andato in squalifica per somma di ammonizioni, e invece Moretti che sconta il secondo turno della sanzione rimediata dopo l'espulsione di Reggio. Io ancora non ho capito perché due giornate, ma forse tu lo sai, però io non sono riuscito a capire, perché ho rivisto quell'azione, non mi sembrava il fallo in sé, poi invece probabilmente c'è stata una reazione, qualcosa, perché altrimenti le due giornate di Moretti sono difficilmente collocabili. E quindi mancano queste due pedine, e poi c'è però il rientro di Papa e di Del Carro, quindi qualcosa modifichi rispetto a domenica scorsa?
Sì, io domani penso di utilizzare Salvatore
Papa, quindi torna nel
spazio, sì, torna titolare, torna capitano
al posto di Gasperi.
Al posto di Gasperi, nel quale Gasperi comunque è un ragazzo che è cresciuto tanto.
Beh, ha fatto molto molto bene, secondo me.
Ha fatto molto bene, sì. Un ragazzo che comunque anche lui ha sempre dato il massimo dall'inizio di questa avventura. Domani mi auguro che comunque Salvatore regga i 90 minuti, perché viene da un mese un po' che non gioca, però mi sembra giusto comunque inserirlo poi quello che c'ha il corpo lo deve mettere a disposizione domani, e quando non ce la farà alzare il braccio lo cambierò, ecco.
Una domanda, perché oltre a Papa credo che ci sia e Sereni, che quindi partiranno dalla panchina, no, cioè partirà dalla panchina Sereni.
Gioca Sereni dalla panchina, sì.
Quindi ci sarà, immagino, Fagioli con Rolfini e Del Sole esterni,
sì,
no?
Ecco. Sì.
Quindi Fagioli centravanti con Rolfini, sì, e Del Sole esterni, ma anche dietro qualcosa cambia, credo. Forse la volta di Renzo?
Sì, ma di Renzo lo so, diciamo che ha avuto lo spazio che ha avuto Maurizio, quindi domani toccherà ad Alessandro coprire quel ruolo.
In porta resta Vella, confermato Vella?
In porta sì, rimane Michele.
Ma bello.
Abbiamo dato tutta la formazione alla Viterbese, quindi...
Sì, tanto non ci ascoltano a Viterbo.
No, ma...
Abbiamo avuto il direttore generale della Viterbese prima...
Sì,
poco
lui, prima. Lui si è botto... Cioè, si è... Ha parlato in maniera abbottonata, no?
Sì,
cioè...
sì, ha parlato in maniera abbottonata, però qualcosa siamo riusciti...
È trapelato
che c'è qualche problema anche con Raffaele, credo, perché lui si è lasciato scappare, che in un mese ha cambiato già diverse volte modulo e che la squadra ancora non ha un'identità. Questo lo ha detto, sai, sono quelle cose, come si dice, voce dal sen fuggita, no? Che non riesce, cioè
sì,
gli viene fuori.
Sono, diciamo, considerazioni che comunque, al di là del fatto che un individuo che sta dentro all'ambiente, quindi logicamente sono situazioni che comunque si notano all'esterno, ecco. Non è che il fatto che in un mese abbia cambiato modulo, abbiamo visto anche noi più volte, quindi il fatto che non abbia trovato una quadra l'abbiamo visto anche noi, però da qui a dire che stanno in difficoltà e che domani queste situazioni magari le troveremo... ce ne passa, questi ci hanno...
No, ma poi vale, credo che la lezione della Fermana ci basta e ci avanza, insomma, da questo punto di vista, no? Perché tutti, io sentivo, siccome io le ho viste tutte le partite della Fermana, sì, io dicevo e suonavo l'allarme, attenzione, perché questa è una squadra che, se guardi la classifica è un conto, ma è una squadra che forse non ha molto talento, ma è una squadra da battaglia, come bisogna essere in Serie C, e infatti lo ha dimostrato. Quindi io dico che anche la Viterbese è pericolosa, e secondo me la Viterbese, attenzione, non so se condividi, ma ha un organico molto superiore a quello della Fermana.
Guarda, io ti dico, ho iniziato questa avventura, no? E alleno l'Ancona Matelica e sono non contento di più. Chiaro, io giudico i miei giocatori e cerco in tutti i modi di farli rendere al massimo, perché comunque sono chiamato a valorizzare e far rendere un gruppo di lavoro, cioè non è che... Perché se no, altrimenti facciamo le brutte figuracce e il primo che paga è sempre l'allenatore, normale, no? Quindi questo che voglio dire che ci sono organici in questo girone, organici veramente importanti. In questo girone ci sono tre squadre che sono retrocesse dalla Serie B. In questo girone ci sono dei budget talmente alti che non fanno parte dell'Ancona Matelica. Ma detto questo...
Ma forse non fanno parte della Serie C, se mi permetti.
Poi dopo magari la Serie C fallisce, no?
Sì.
Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che io vorrei vincere il campionato, le vorrei vincere tutte. È chiaro che comunque...
Bisogna essere realisti.
Cioè, quindi la Viterbese, come la Fermana, che poi ormai la Fermana la teniamo... una pagina, diciamo così, nera nostra, quindi ormai sta alle spalle, e quindi mi auguro che sia stato un colpo di tosse dovuto a un moscerino che ti è entrato in bocca, oppure a un po' di saliva che ti è andata storta, e non che siamo costretti a prendere gli antibiotici o...
Chiaro, chiaro. Che sia stato un malanno passeggero, diciamo. Però io dicevo
veloce.
Però io dicevo che ci può essere da monito la partita con la Fermana, no? Perché
ma sicuramente.
Io sentivo, magari tu no, sicuramente tu no, perché conosci le squadre, conosci i giocatori, ma c'era un po' quest'aria, diceva vabbè, viene la Fermana, abbiamo battuto squadre più forti, no? Ma non è così.
Ma io ho battuto, non è così, ma io ho battuto anche su un tasso, perché diciamo così, no, la visibilità che stiamo avendo è una visibilità importante, no? Cioè, anche i ragazzi stessi, io mi auguro e gli auguro a loro di andare a festeggiare sotto curve con 15.000 spettatori, 10.000 spettatori, no? Mi auguro che loro possano arrivare ad alti traguardi. Però noi stiamo vivendo questo momento. Questo momento è un momento di visibilità, soprattutto per i ragazzi, no? Dove comunque ti chiama la radio. C'è Facebook.
Sì, poi molti di loro non erano abituati a questo.
Questo
diciamo,
voglio arrivare proprio a questo. Voglio arrivare proprio a questo. Cioè, il fatto che magari gli attaccanti ti fanno gol e che magari negli altri campionati
non li facevano.
Non li facevano, hanno fatto poco, no? Si sentono importanti. Poi ci sta tutto un mondo che ruota attorno alla persona, no? Il mondo, come dicevo prima, dei social, il mondo mediatico, ma la famiglia, le ragazze,
i procuratori,
quindi c'è tutto
gli
un
amici.
Mondo. Ci sono tutta una serie di situazioni dove comunque un allenatore non riesce ad incidere. E dove devo incidere io? A capire lo stato emotivo del ragazzo. Quindi lo stato emotivo del ragazzo, lì io devo essere bravo anche a farlo scendere magari in Abruzzo si dice dal piede di ciccio, no?
Sì. Cioè
quindi non,
cioè, ritornare con i piedi per terra.
Ritornare un attimo con i piedi per terra. Poi ci sono i ragazzi che ci stanno con i piedi per terra, però a livello inconscio stanno un po' volando. E lì, credimi, e lì devo chiamare il miglior psichiatra, il miglior psicologo. Sì. Perché io non ci arrivo, io fino all'aspetto razionale ci posso arrivare, ma a livello inconscio
parole di grande saggezza, perché tanto per dirla in soldoni, così capiscono tutti, tu pensi di essere come dici tu, di stare sul cicio, poi sbatti su un rodio qualsiasi che ha fame, che non guarda in faccia a nessuno e ti fai male, no?
quella fame che avevi anche tu
certo.
è proprio lì che bisogna cioè la questione della fame, la questione di guardare avanti, non aver fatto nulla, se non sicuramente qualcosa di importante che ti ha permesso a creare entusiasmo, però non hai fatto nulla, cioè stiamo all'undicesima di campionato,
fondamentale,
cioè, altre 20 e non so quante partite da giocare e non è che stai a fine campionato e dici sono entrato nei playoff e galleggio, no, qua c'è stata lottata, combattere, coltello fra i denti,
a voglia.
Arare il campo, ma arare con la A maiuscola, cioè non si scherza sotto sto lato,
assolutamente.
Però,
assolutamente, è importante questo, ma tu l'hai già gestita col Matelica l'anno scorso, insomma, perché il Matelica l'anno scorso ha fatto un cammino che poi
l'ho gestita. Sì, l'ho gestito appoggiato, diciamo così, anche e soprattutto dalla società, cioè, perché ci sono stati momenti difficili, no? Cioè, l'anno scorso con il Matelica hai perso ad Arezzo, no? L'ultimo in classifica. Mi ricordo quella partita, il primo quarto d'ora, sembravamo il Barcellona. Prima volta che scende l'Arezzo in area ci fa gol,
sì.
E ti devi chiedere perché ti fa gol, sì. E perché tu non l'hai fatto il gol. Poi si vanno a vedere i budget, l'Arezzo costruì 7 milioni di euro, è retrocesso, il Matelica perché il Covid, però il Matelica può darsi che andava in Serie B.
E comunque ha fatto, con tutto quello che c'era e con 12 giocatori e l'allenatore sotto Covid, ha fatto tre turni di playoff.
Ha fatto tre turni, sì, ma a noi c'è la società, poi là, cioè noi abbiamo, non posso dire, noi abbiamo salvato il campionato di Lega Pro, ma l'abbiamo salvato con l'atteggiamento, diciamo così, eroico, professionale, di una società, di un ambiente. Cioè noi potevamo chiedere l'intervento dell'ASUR, potevamo chiedere, cioè, per fare che cosa poi, capito? Cioè,
beh, l'abbiamo visto in altre categorie. Che
però dobbiamo fatto. Dire che anche il Covid ci ha dato la Lega Pro, eh? E quindi alla fine come ce l'ha data, ci ha tolto la Serie B. Sì, non la Lega Pro. La Lega Pro ce l'ha fatta tenere, però
sì.
la Serie B ce l'ha tolta.
Con una mano ha dato e con una mano ha tolto. Stefano, ci sono i messaggi, via quei messaggi per messaggi il mister, che poi lo mandiamo a cena.
Sì, anche lo facciamo scendere dal pullman.
No, perché poi dopo vado in multa.
E non va bene.
I ragazzi mi vedono che faccio ritardo e poi la multa del mister è il doppio, il primo, e non va bene.
Simone Bus scrive: mister, è stato provato in allenamento come fermare l'avversario che corre sulla fascia?
Beh, forse è rimasto a Pannitteri, ecco perché la domanda.
Sì, purtroppo sono situazioni che succedono e non vorresti che succedessero, però sono successe, quindi le hai analizzate in maniera, diciamo così, obiettiva, critica, e si va avanti.
Armando scrive: dai, Colavito tira fuori dal cilindro una perla. Quindi già.
Noi ci proviamo, però ai tifosi io, come ho detto all'inizio, massimo rispetto, tanta voglia, tanta abnegazione, quella è fuori di dubbio.
Giorgio da Matelica torna sulla formazione, dice: buonasera mister, domani dal primo minuto Papa o Del Carro, o entrambi?
Da Matelica mister, da Matelica.
Da Matelica, abbiamo detto Papa, Del Carro se partita in corso, ho bisogno di lui, lo schiero a partita in corso.
E ricordiamoci, lo ripeto, che mercoledì c'è la partita con la Viterbese che va ai quarti di finale e lì penso che tornerà Gasperi, che è indisponibile domani.
Sì.
Francesco fa una domanda più tecnica, direi, la definirei. Sì. Che cosa avete per cena stasera? Forza mister.
No, quella là praticamente là, come cioè, là non ci batte nessuno, là i tre punti sono assicurati. stasera, visto che ci troviamo, diciamo così, nel Lazio, un cacio e pepe. E i ragazzi non devono rompere le scatole quando guardano il mister che mangia, perché il mister è stato giocatore e non manco di rispetto nei loro confronti, è chiaro? Quindi
i suoi risi in bianco li
no,
ha mangiati.
No, queste sono situazioni che loro sanno, conoscono, però prima della partita, prima del mister mangia il menù dei ragazzi, sta tutto a posto. La sera prima mi concedo un qualcosa, loro non devono rompere le scatole, devono mangiare il loro menù, è chiaro. Però il mister gli versa un po' di vino rosso a tutti quanti.
Beh, insomma, allora dai. In qualche maniera ti faccio perdonare.
Però stasera andiamo a cacio e pepe.
Ottimo mister, ottima scelta.
Si è fatta bene, buona. Roberto dice: buonasera mister, mi sembra che la squadra abbia qualche problema a segnare contro le difese schierate, credo che dobbiamo migliorare su questo perché troveremo sempre più squadre che metteranno il famoso pullman davanti alla porta.
Ha detto bene, questo è un tasto comunque toccato.
Sì, più volte. Gianni Red ritorna anche lui sulle fasce,
dice mister, dovremmo fare attenzione sulle fasce perché con la Fermana è lì che abbiamo perso la partita, era lo stesso tema toccato prima. Mister, Del Carro giocherà, anche questo lo abbiamo già detto, quindi Papa dall'inizio, Del Carro in panchina. Questo è
Roberto.
Facciamoli attaccare
e freghiamoli in contropiede.
Ti dà pure la dritta tecnica, Roberto 4.
Non so, se io avessi diciamo così, la certezza dei tre punti, farei come ha detto Roberto. Questo non ce l'ho, sta certezza, cioè non c'è stata controprova, non ce l'ho, cioè, nel senso che ogni partita è una storia a sé.
Sì.
E comunque io penso che comunque domani sarà una partita veramente, veramente dal tasso di difficoltà enorme, perché si giocano tanto loro e noi veniamo da due sconfitte, ma loro si giocano veramente tanto.
Cioè, poi un messaggio criptico.
No, questo arriva dal Dorico, questo arriva dallo stadio Dorico e dice un saluto da Pietro su questa pietra.
Sì, su questa pietra, perché ogni tanto saluti a Pietro, su questa pietra ci costruirò il mondo.
Il mondo. Bene.
Dopo c'è un audio che adesso non riesco a proporlo.
Possiamo proporre, benissimo, dai. Io penso che è ora che
saluti.
Sì, molti saluti, mister, molti incoraggiamenti. Grazie. E ce n'è sempre bello, no? C'è dei nostri ascoltatori.
Questo lo leggiamo perché da Pesaro va un caro saluto da Armandì da Pesaro.
Anche da Pesaro, quindi Pesaro, Matelica, la Romania abbiamo avuto, insomma c'è... abbiamo valicato i confini, mister.
Va bene. Ci stiamo allargando, dai.
Un saluto anche allo staff dell'Ancona, Paolo, Pietro, Michele e Moreno. Va bene. Mister, buona cena.
Va bene, grazie, un piacere.
Buona cacio e pepe, che anch'io gradisco, perché io non mangio la carne, quindi questo invece è un piatto che mi piace molto, e soprattutto in bocca al lupo per domani, grazie di essere stato con noi.
Di nuovo, grazie, arrivederci.
Grazie. Lasciamo ovviamente mister Colavitto, grazie alla società che ci ha permesso anche questo collegamento.
Simpatico con il siparietto sulla cena. Ringraziamo il nostro ascoltatore che ha toccato il tasto giusto.
Il tasto giusto.
I giocatori non devono rompere scatole, quindi forse qualcosa glielo dicono quando loro sanno lì.
Ma probabilmente qualcuno era anche lì, è rimasto nel pullman a sentire la telefonata.
Quando giocavo vivevo anch'io questa situazione del genere. Noi su un tavolo con il menù, quello rigoroso da ospedale, dall'altra parte i dirigenti che mangiavano di tutto. Quindi insomma lo capisco, simpatico il mister. E poi gli verso un po' di vino, dai.
Gianni Redgrig, da domani fa Mozzompa la seconda panchina della Viterbese.
Gianni, non penso che non ci sia andato tanto lontano, perché quello che ha detto Pistolesi sull'allenatore non mi è sembrato molto rassicurante per l'allenatore. Quindi Gianni, secondo me, non è lontano dal vero. Stefano,
andiamo con l'ultimo break pubblicitario e poi c'è il dato della prevendita,
fine,
che si è chiusa.
Dopo lo diciamo.
Dopo ho detto. Dopo la pubblicità.
Non sveliamo tutte le carte.
Assolutamente no. State con noi.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 3080.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre, come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MP SPA, meglio e prima.
Oh, ma te il pesce fresco in 2P, perché ne sai?
No, co?
Adesso c'è pescheria online. Piano il pesce fresco dei pescherecci giù al mandracchio e te il portano pure a casa.
Wow!
E dai, e sai quanto costa? Ma co? Poi te il portano a casa gratis e se vuoi pure capato.
Oh, ma non è che te il magna neppure.
Pescheria online, il pesce fresco del nostro mare direttamente a casa tua. Consegna gratuita in Ancona e comuni limitrofi. Possibilità di consegna già pulito. Ordina sul sito www.pescheriaonline.eu oppure scrivi a WhatsApp al numero 328 23 22 876 per ricevere il listino prezzi della settimana.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dopo l'ultimo break pubblicitario, quindi siamo addirittura d'arrivo di questa puntata abbastanza ricca con tanti ospiti e poi sì, il dato sui biglietti venduti lo diamo in coda, alla fine, tranquilli in coda. Intanto, che lo diamo in coda.
Intanto buonasera e grazie della sua disponibilità al collega Claudio Petricca, di giornalista di Telelazio Sport. Grazie Claudio, buonasera.
Buonasera, diretta. Sport Telelazio Nord sono
diretta Sport e Tele Lazio Nord. Faccio ammenda, ho sbagliato io.
Hai fatto un riassunto.
Esatto, ho fatto, sai, noi purtroppo la sintesi è la prima cosa che ci insegna.
Dei giornalisti, la sintesi è la cosa più importante.
Più importante.
Claudio, buonasera agli amici che ci stanno ascoltando intanto.
Grazie. Claudio, tu fai le telecronache, quindi la squadra, diciamo, la segui pedisseguamente. Credo che ti sia fatto un'idea delle difficoltà della Viterbese, perché io l'ho detto anche al direttore generale, a Francesco Pistolesi, che abbiamo avuto poco fa, in estate o comunque alla vigilia del campionato, vedendo l'organico che aveva allestito la Viterbese, così nella mia personalissima griglia la mettevo su quartieri medio-alti.
Sì, e questa è l'idea che ci eravamo un po' fatti. Sai, la domanda che mi fanno spesso i colleghi in studio, no, che intervengono, i nostri opinionisti, mi dicono: ma tu a luglio ed agosto avresti immaginato una situazione del genere? E io onestamente no, perché se andiamo a guardare la rosa di questa squadra, è una rosa decisamente competitiva, con giocatori di spettore. Il problema, come detto anche il direttore sportivo, e credo abbia detto anche l'amico Francesco Pistolesi, è un problema mentale di questa squadra, non tanto tecnico, è un problema di testa. È una squadra che è andata in difficoltà le prime giornate, è una squadra molto giovane e
ha perso fiducia
e non ha saputo risollevarsi da questo momento difficile. Io vedo, non dico tranquillità, per carità, perché sai, la situazione è decisamente complessa, no? Dopo 12 giornate. Però in società sono sicuri che questa è una rosa che prima o poi dovrà tirarsi fuori da questa situazione. Basta una scintilla, due prestazioni consecutive che diano fiducia a una squadra che può sicuramente risalire la classifica. Però in questo momento c'è da fare i conti con questo blocco mentale, chiamiamolo così, no? Perché anche a Lucca, io seguo la squadra in casa e in trasferta, quindi ho visto tutte e 12 le partite. Diciamo una squadra che alterna partite soddisfacenti. Pescara è stata raggiunta al 92esimo, stava vincendo addirittura a Pescara.
Sì, io ho visto una parte della gara col Teramo e non mi sembrava, insomma, squadra in difficoltà obiettivamente.
A Teramo ha perso per uno svarione della difesa, si è mangiato il gol dell'1-1 con Simonelli, sai, e con Cesena ha dominato la partita nel secondo tempo.
Ma anche al di là delle occasioni, a Teramo io vedevo una squadra che poteva segnare in qualsiasi momento, insomma, cioè che ci credeva, che stava, insomma, non mi era sembrata una squadra in difficoltà. Poi sì, c'è stato quell'episodio del gol che obiettivamente ha svoltato.
Ma vedi, la Viterbese, come saprai, è una squadra molto giovane, forse l'età più bassa dell'intero girone, e quindi è una squadra che paga errori individuali. Quindi, per esempio, l'espulsione di Fracassini a Modena, dove in 11 forse ci sarebbe stata un'altra partita, no? Il Modena fino al 60esimo era 0-0 con la squadra in 10. L'espulsione di Urso a Lucca, un'espulsione sciocca che ha lasciato la squadra in 10 quando doveva rimontare, gol presi su errori individuali, molti errori individuali. Quindi non è un problema di assetto, è un problema di giocatori, di singoli.
Di singoli,
la squadra paga l'errore del singolo, no? Il gol che ti mangi davanti al portiere è l'errore del singolo.
Certo,
cioè,
certo.
Anche a Lucca ci siamo mangiati due gol in aria, a Modena abbiamo avuto due occasioni sullo 0-0 con Murillo, però quando è lì... A Pescara, tu non so se l'hai visto, il clamoroso palo di Murillo. Ah,
sì. Cioè, ho visto la sintesi.
Se tu vai 2-0 a Pescara, la partita cambia. No?
E forse quella partita era un po' il crocevia, perché se l'avesse vinta forse era diverso. Insomma.
Però ecco, sai, venivi dal pareggio di Pescara, poi dopo hai perso, poi dopo hai battuto il Siena, hai perso a Lucca. Non c'è continuità, questa è una squadra che ha bisogno di continuità. Però, ripeto, presi uno per uno, come organico è una squadra che alla vigilia in quest'estate accreditata in zona playoff.
Certo.
Poi il calcio è strano, io ricordo Cosenza quando andò in Serie B, le prime giornate credo era nelle ultimissime posizioni del suo girone, tu ricorderai.
Quello è un esempio concreto recente, ma io ne ricordo anche qualcun altro più precedente che succede. Ti volevo chiedere, Raffaele ha cambiato di nuovo modulo, credo, no? È tornato sui suoi passi, ne parlavamo pure con Pistolesi. Adesso con quale modulo pensi giocherà domani contro l'Ancona Materica?
Ma guarda, Raffaele penso sia orientato a giocare con la difesa 3, ma ha giocato anche a Lucca come contro il Siena.
Quindi 3-5-2, insomma.
Lui adesso sta adottando un 3-5-2 che dà anche... probabilmente più sicurezza alla squadra, quindi diventa un 5-3-2 praticamente quando sei in fase difensiva e la squadra è più protetta, no? Con i due esterni che sono in genere due terzini che vanno ad aiutare i tre centrali.
Sì.
Quindi adesso lui sta andando su questo 3-5-2 anche perché la squadra, per come è messa con il suo centrocampo, in questo momento non può sopportare assolutamente il fatto. Perché è una squadra che ha tre attaccanti, Murillo, Picelli, tra l'altro un vostro ex.
Abbiamo perso Stefano, forse possiamo provare a richiamarlo?
Poi ci mancherà anche tra qualche giorno per
finale. Scusa Claudio, che se ci sei andato via, forse ti sei spostato. Perché prima ti sentivamo bene, credo forse ti sei spostato perché sei andato via. Mi senti Claudio?
Pronto?
Ecco, adesso ti sentiamo, ci sei andato via. Pronto? Niente. Claudio, mi senti? Riproviamo Stefano?
È ancora collegato, no?
Claudio, mi senti? Però non ci sente. Collega, non ci sente. Volevo fargli una domanda sull'Ancona Materica, ma purtroppo c'è un problema di linea. Stefano, proviamo a chiudere noi e eventualmente a richiamarlo, almeno facciamo un tentativo. Intanto andiamo con qualche messaggio mentre tu fai.
Mi senti adesso?
Adesso sì, Claudio. Adesso
bene.
Perfetto. Sì, adesso okay, ti sento perfetto. Bene, ma c'eri proprio andato via.
Perfetto.
Ci siamo fermati a quando facevi
il discorso del centrocampo che non sopporta il 4-3-3 perché tolto Michelaitis abbiamo Calcagni che è un altro vostro ex che porta la croce da solo lì in mezzo al campo, fa tanta quantità, è un mediano di molta quantità, lo conoscete.
Sì,
poi non abbiamo un altro mediano che sia in grado di sopportare, no? Gli altri due, quindi abbiamo giocatori molto tecnici ma non di quantità, che fanno legna, che diciamo,
e quindi col 3-5-2 gli restringe gli spazi e li fa giocare
gli spazi e la squadra è più protetta.
Certo,
infatti
col
3-5-2 certo. Delle buone prestazioni anche a Pescara, anche le ultime ha giocato col 3-5-2 ed è una squadra che onestamente non è andata mai in difficoltà. Se non andiamo a guardare le prime tre giornate dove prendevamo tre gol a partita, no? Però pareggiando a Fermo, perdendo di misura ad Olbia in 10, anche lì in 10, 3-2. E la grossa debacle è stata quella con Limolese 3-0, in un primo tempo stradominato, divorandosi quattro gol clamorosi, no? È stata poi una squadra che...
E poi Limolese è un'altra squadra che gioca un calcio molto bello, spumeggiante, spregiudicato, però ti concede, ma se tu non colpisci loro ti colpiscono, l'abbiamo visto anche qua.
Sì, cioè, sì. Anche un po' come l'Ancona, credo, no? una squadra che è molto, molto attenta, molto preparata, ma se gli lasci un po' di spazio una squadra ti punisce.
Però ti lascia a sua volta giocare.
Ma io guarda, onestamente sono rimasto una squadra che mi ha deluso tantissimo, che ho visto qui a Viterbo, le ho viste altre 11, è stata la Vispesaro. La Vispesaro ha fatto gol dopo 4 minuti, regalo sempre della difesa.
Quella partita l'ho vista, sì, in
e
effetti.
E poi ha parcheggiato il pullman dentro l'area di rigore.
Però era la Vis in difficoltà quando è venuta a Viterbo. Era una partita che assolutamente non volevano perdere. Adesso, se la vedi adesso, è un'altra squadra.
Segno
di quello che dicevamo, che probabilmente anche la Viterbese, se infila come ha fatto la Vis 4-5 risultati utili di seguito, poi ti cambi proprio l'approccio e acquisisci
l'idea, la speranza è di arrivare alla sosta con qualche punticino in più,
certo.
Arrivare sui famosi canonici 18-19 punti, ipotecando una salvezza 41-40 all'anno scorso.
Cioè 40, sì, io penso che a 40
41-42 punti, quindi arrivare anche a 18 alla sosta, poi l'idea è quella veramente, non dico di una grossa rivoluzione, ma di mettere tasselli importanti in alcune zone del campo, quindi dare ai giocatori di esperienza. Certo, bisogna arrivare con un punteggio che ti dia questa possibilità. E ci sono ancora 7 partite, 21 punti a disposizione,
certo.
Anche a farne una decina, sai, ci sono 4 gare in casa.
Claudio, ti faccio una domanda su base esperienziale, diciamo così. Secondo te il fatto che mercoledì si torni a giocare la stessa partita, ma per la Coppa Italia qui ad Ancona, nelle scelte di Raffaele può avere un peso, oppure come dice lui che pensa solo al campionato, cioè ci ha fatto capire che di quella partita, insomma, non ci pensa per niente a quella partita?
Guarda, in questo momento ti posso garantire la priorità è assolutamente
il campionato.
Perché la Coppa, d'accordo, siamo agli ottavi vincendo, vai ai quarti.
Quindi diciamo la migliore formazione possibile domani e poi mercoledì ampio turnover, questo è un po'
assolutamente. Penso domani giocherà con la migliore formazione, mancherà Urso che è squalificato,
certo,
è stato espulso a Lucca, per il resto giocherà, rientra per fortuna D'Ambrosio che dà un po' di esperienza,
che è giocatore importante.
È giocatore importante e mi ha fatto notare sempre in società, alcuni dice, voi lo notate quando non c'è, perché quando c'è no, sembra che faccia il suo, quando non c'è si vede
però,
che
insomma,
manca dietro.
In Serie C D'Ambrosio è un giocatore secondo me importante, non perché sia il fratello di quello dell'Inter, ma perché è un giocatore secondo
me. Ma di grossa esperienza,
sì,
no?
Appunto,
Siena,
certo.
San Benedetto.
No, assolutamente la categoria la conosce e la fa bene. Claudio, noi ti ringraziamo, sei stato molto gentile, buona serata e buon lavoro per domani.
A domani. Buon lavoro anche a voi.
Ciao, buona serata.
Buona serata a tutti.
Bene, chiudiamo anche con il collega Claudio Petricca, non mi azzardo a dire...
Tele Lazio Nord, Diretta Sport.
Ecco, quella cosa lì. Quindi noi torniamo invece da noi, perché c'era Gabri che scriveva: domani torniamo a vincere per riprendere il cammino alla salvezza il prima possibile, avanti Dorici. Poi quell'audio che sono riuscito a recuperarlo,
sì,
era una domanda per il mister,
sì,
probabilmente diceva? Riesci anche a dargli una risposta tu, era sul rientro di un giocatore, vediamolo un po' se riesco, sì, a proporlo, perché durante la diretta non c'avevamo i tempi per poterlo fare.
Salve, volevo fare una domanda al mister e chiedo questo: quando rientrerà il Ruani, il quale mi sembra un forte centrocampista?
Provo a darla io la risposta, ma per Ruani i tempi non sono brevissimi. Io credo che ci vogliano almeno altre 2 o 3 settimane per un rientro a pieno regime, però è la mia previsione, così, su base esperienziale e su quello che so. Non credo che Colavito avrebbe comunque potuto dare una risposta ben precisa, questo è più il
lo staff medico,
che potrebbe, però io penso che siamo intorno, perché era un guaio muscolare, siamo intorno a quei tempi là.
Alessandro, non sono stato attento, ma si sa il numero di biglietti venduti, e Max lo stesso, anche
sì,
lui.
Allora,
i biglietti.
Abbiamo tre informazioni da dare. Rileggere classifica e programma.
Ed è pronta.
È pronta. Dare la quaterna arbitrale e chiudere con il dato dei biglietti venduti.
Andiamo per ordine. Allora, andiamo subito con questa 12ª giornata che abbiamo detto in apertura sarà spezzatino, cioè si inizia domani proprio con l'unica partita anticipata, quella di Viterbo. Viterbese ancora Matelica, fischio d'inizio alle 14.30. Noi, come di consueto, alle 14.15 saremo qui in onda a tenervi compagnia diretta Sky. Si prosegue poi domenica alle 14.30 in contemporanea Cesena Pistoiese, Entella Imolese, Fermana, Pontedera, Grosseto, Vispesoro, Modena, Carrarese e Montevarchi, Teramo, oltre a Pescara, Olbia. Si chiude lunedì con Reggiana Lucchese alle 17.30 e Gubbio Siena alle 21.
Benissimo, questo
salto
è il programma.
Alla classifica.
Classifica. Allora, la classifica vede al primo posto la Reggiana.
Ti amplifico, sì. Là,
che ricordiamo che ha battuto l'Ancona Matelica due settimane fa, poi 25 punti, il Cesena segue ad una stretta incollatura a 24, anche il Cesena vincitrice dell'Ancona l'altra settimana, poi il Modena a 21, l'Ancona Matelica a 19, l'Imolese a 18, il Gubbio, il Siena, il Pescara e la Vispesaro a 17, vedi il salto in avanti della Vispesaro, che ha inanellato una serie di risultati positivi, poi la Lucchese a 14, la Virtus Entella e l'Olbia a 13, il Pontedera a 12, poi il Teramo a 11, poi andiamo nella zona play-out con il Montevarchi a 10, la Fermana, la Pistoiese e il Grosseto a 9 e la Viterbese, avversario di domani dell'Ancona Matelica, ultima con appena 6 punti, una sola vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte. Questa è la situazione. Andiamo con quaterna arbitrale. Stefano, l'arbitro viene da
Ariano Irpino, Gianluca Grasso, coadiuvato dai signori da Treviglio Nicolò Moroni, da Brescia Giuseppe Lipari e infine quarto uomo da Foligno Valentina Finzi. Quarto uomo in questo caso è una donna.
Abbiamo abbiamo la quaterna arbitrale mista, uomini e donne, ci piace questa cosa. Dobbiamo chiudere, sì, Gianni dice che D'Ambrosio a San Benedetto i tifosi gli hanno corso dietro molte volte l'anno scorso a San Benedetto non fa testo, ma D'Ambrosio è un buon giocatore perché a San Benedetto sono successe cose turche, l'abbiamo visto, i giocatori non venivano pagati e insomma è saltato un po' tutto, non fa testo. Andiamo con il famoso dato dei paganti.
Dato paganti,
cioè paganti dei paganti. Biglietti venduti in prevendita, cioè quanti saranno
gli anconetani? Facciamo rewind completo: gli anconetani che andranno a Viterbo, neanche a farlo apposta, è un numero tutto particolare perché è formato da 111.
Quindi io ho vinto la mia scommessa, quota 100 è stata superata.
Almeno lì, qui l'hanno abbattuta, l'hanno tolta. Quota 100,
bene.
Quindi 111 anconetani sono alla fine hanno comprato, si è chiuso il cerchio per la prevendita che si è chiusa questa sera alle ore 19, quindi domani non è possibile comprare biglietti. E che vuol dire che già gli anconetani presenti saranno un terzo della media di spettatori presenti a Viterbo.
1 a 3, se la media è quella.
Se la media è quella. Poi dipende che cosa succederà nella giornata di domani, ma non si sa, insomma, se viene considerata una partita di cartello. L'unica quella di cartello è stata quella con il Grosseto, che aveva totalizzato, anzi no, quella più grande con l'Imolese, 519 spettatori.
Benissimo.
Grazie a Ferdinando Vicini, ricordando gli ospiti che abbiamo avuto.
Gli ospiti sono stati con noi Francesco Pistolesi, direttore generale della Viterbese, Andrea De Falco, doppio ex dell'Ancona e della Viterbese, Gianluca Colavitto, l'allenatore d'Ancona Matelica e in chiusura Claudio Petricca, collega giornalista di Telelazio Nord, diretta Sport. grazie a tutti e ci sentiamo domani per la partita e io probabilmente sarò qui in studio a tenerti compagnia.
C'è posto.
E quindi sentiremo i colleghi da, con la diretta da radiofonica da Rocchi di Viterbo e ricordiamo che mercoledì l'Ancona Matelica torna in campo ancora contro la Viterbese ore 15 stadio del Conero. È tutto, grazie,
quindi,
grazie
lunedì,
ai nostri
lunedì punto biancorosso non sarà in onda,
non
ovviamente
sarà in onda,
quindi torneremo martedì
vigilia della partita, esatto. Poi, e poi cioè la settimana prossima avremo uno stravolgimento della scaletta, quindi lunedì non saremo in onda, martedì ci sarà la puntata di vigilia della gara, mercoledì ci sarà la diretta, quindi salterà probabilmente DJ Biancorosso al giovedì, perché poi col giovedì e il venerdì entreremo già sul tema della partita,
della nuova partita, quindi non ci sarà l'appuntamento col DJ, ma visto che faremo solamente tre puntate di Punto Biancorosso, saremo martedì, giovedì e venerdì in diretta con Punto Biancorosso.
Ecco, Punto Biancorosso la settimana prossima, martedì, giovedì e venerdì. Grazie a tutti, buona serata e grazie per l'attenzione.
Domani ore 14:15 praticamente finisce la replica di questa puntata che viene alle 13 e attacchiamo con la partita. State con noi.
Punto Biancorosso.
Il programma è stato offerto da...
Se il luogo della bontà esistesse, sarebbe una terra bella e rigogliosa, in cui gli uomini vivono in armonia con la natura e con le proprie tradizioni. Un luogo pieno di cura e di amore per le cose fatte per bene, in cui trovare il gusto genuino della felicità. Tre Valli Bontà del Parco, mozzarella, burrata e stracciatella, dai Monti Sibillini.
Punto Biancorosso.